Sono un'ora e un quarto, insomma, sono tutto da solo. Cioè, insomma, anche nelle parti registrate, che sono un po' dei momenti un pochino più pensati, diciamo,
sì, dalla protagonista. Riflessioni.
Da Rosalinda Sprint, perché lei si chiama così.
Esatto, infatti è un meraviglioso nome che Patroni Griffi si inventò per definire tutto un mondo, appunto, no?
Sì. Poi, tra l'altro, il libro è del 75, quindi diciamo che lui è stato una specie di antesignano poi di tante figure teatrali napoletane, di autori come Moscato, Ruccello. Io, per esempio, che ho fatto Le Cinque Rose di Jennifer, insomma, in qualche modo vedo una certa, sì, insomma, sono abbastanza parenti, con la differenza è che la Rosalinda Sprint mi pare una figura estremamente molto più ingenua, naif, candida, sulla quale in qualche modo, come dire, la vita e soprattutto gli uomini abusano, insomma, anche piuttosto violentemente, mentre invece la Jennifer di Ruccello era un personaggio, secondo me, molto più drammatico essa stessa, insomma, infatti poi si concludeva con un suicidio, mentre invece la Sprint va verso questa Londra, si ferma a Dover, dove tra l'altro non neanche scorge le bianche scogliere di Shakespeareana memoria, e quindi in realtà a modo suo è pure colta, voglio dire, e poi appunto lì in qualche modo si lascia forse un po' andare, ma non si capisce neanche se poi alla fine muore oppure no, ma comunque il tutto è estremamente più poetico, mentre invece in Ruccello il tutto è estremamente, direi, più crudo, anche se questo linguaggio di Patroni Griffi rispetto a Ruccello, ma anche rispetto a Moscato e a tanti altri, è estremamente più, non so che termine usare, volgare, non so, Natalia Ginzburg,
forse.
Sì, Natalia Ginzburg, quando presentò il romanzo, sempre nel 75, diceva che osceno non è mai il linguaggio, ma è soltanto l'intenzione. E lui effettivamente non sembrerebbe appunto avere un'intenzione oscena, però certo che la lingua è molto proprio, insomma, pane al pane e vino al vino, nel senso che proprio io, insomma, proprio cito amplessi, defecazioni e via discorrendo di prima mattina.
Ma no, insomma, cioè, si può parlare di prima mattina come di sera, no, questo non ci fa fremere o tremare, ci fa fremere il fatto che, come tu dicevi giustamente, lo sbalzo anche di toni dello spettacolo, immagino sia uno dei motivi per cui hai scelto di intraprendere questo lavoro, insomma, no? Il fatto che sia possibile modificare il livello di percezione del pubblico in continuazione, forse anche in questo c'è un anticipo della drammaturgia successiva che parla di Napoli, no?
Soprattutto io sento moltissimo che, come per Ruccello, anche Rosalinda Sprint per Patroni Griffi è un po', diciamo, un sismometro della realtà, insomma, di un luogo, cioè in qualche modo questa figura che è maschile e femminile, è appunto volgare e poetica, si prostituisce, ma in fondo anche, come dice appunto lui stesso, una grande delicatezza all'interno del suo animo, è portatrice, credo, di estreme contraddizioni, di una città molto contraddittoria come Napoli, soprattutto una città nel quale, come dire, i vari strati sociali convivono all'interno degli stessi quartieri, diciamo, cioè Napoli è ancora una città in cui tu c'hai appunto il basso sotto casa, il piano nobile, e appunto, e quindi con queste realtà proprio socialmente diversissime che stanno tutte insieme abbastanza appassionatamente.
C'è anche un discorso importante da fare sul rapporto fra parola e corpo in questo spettacolo, no? E anche su una sorta di musicalità interna che il personaggio ha.
Beh, sai, io mi sono avvicinato al palcoscenico praticamente danzando, perché a 13 anni ho iniziato a fare danza classica, proprio quella rigorosa, metodo Vaganova, quindi proprio quella russa. Quindi i primi anni davanti a un muro a fare la sbarra e poi piano piano tutto il resto. Non ero portatissimo perché ho un piede piattissimo, ho poca apertura, insomma, di gambe, quindi per tutta una serie di motivi ho capito che poi non ero così tanto motivato per fare tutto questo grosso lavoro sul mio corpo. E però questo approccio fisico mi è rimasto molto, perché anche se penso a tanti altri miei spettacoli come L'Ereditiera o La Piramide di Copì, cioè io comunque lo stesso Scarpetta che mi si scena tantissimi anni fa, mettete a fare l'amore con me, cioè c'è sempre un piano nei miei spettacoli molto fisico, e poi soprattutto credo di essere sia un attore che un regista che in qualche modo crede che il personaggio si trovi anche moltissimo fisicamente, cioè non soltanto attraverso un processo mentale o immaginativo, ma direi proprio dinamico, insomma, cioè, ma non tanto come si muove il personaggio, ma proprio come proprio il corpo sta e come proprio il corpo esprime. E io qui, anche perché avevo questo linguaggio estremamente, a volte appunto crudo, estremamente esplicito, mi sembrava che poi certe cose in qualche modo potevano invece passare meglio se poi io invece in qualche modo un po' alcune situazioni quasi un po' le danzavo. E infatti è quello che faccio, tra l'altro poi con dei movimenti che improvviso abbastanza sera per sera, nel senso che non sono particolarmente codificati, e che un pochino, insomma, un pochino seguendo un po' questo mio estro e ispirandomi a volte a delle posture un po' così da attrice, non so, degli anni 40, sì, qualche cosa appunto di un po' demodé e anche un po' romantico, telefoni bianchi, non so, ecco.
Beh sì, del resto poi diciamo che il sottotesto di tutto questo è anche un'analisi di quello che il travestimento è per tutti noi, no? Cioè il personaggio del travestito Patrone Griffi certo l'ha scelto perché se c'è una città che si traveste continuamente, che cambia continuamente costume e anche faccia e anche sesso, è proprio Napoli, no?
Come anche secondo me se c'è una città in cui si è anche fintamente molto in compagnia pure direi è Napoli, cioè nel senso che poi è anche un personaggio anche di un'estrema solitudine. C'è questo momento che a me sempre appunto mi commuove, che appunto lei dice, appunto c'è questa baronessa che gli dice i figli sono ingrati, ti lasciano solo e pezzente, e lei dice perché invece i padri no, io da quando sono giovinetta sempre sola sono stata. E questo elemento diciamo della solitudine, che poi è soprattutto anche molto una solitudine diciamo sentimentale, amorosa, è molto forte ed è molto lacerante direi, cioè come se poi queste figure, è estremamente difficile per queste figure trovare poi qualcuno, anche perché non avendo loro in partenza un'identità molto chiara, perché poi lei secondo me in questo è un pochino come Jennifer di Rucello, cioè credo che poi per certi versi si senta molto femmina, però nello stesso tempo però non lo è, e poi nello stesso tempo in qualche modo cerca anche una tipologia di uomo, se vogliamo anche un po' convenzionale e anche un po' reazionaria, perché poi
certo,
lei
confermi dice la sua femminilità,
sì, e poi appunto che sia appunto un uomo che poi in qualche modo la tratta male, oppure appunto pure quando descrive questo suo cugino Gennaro con cui appunto avrà questo amplesso piuttosto diciamo consistente e ripetuto, appunto lei lo descrive, dice appunto la faccia bella come deve essere bella la faccia del maschio brutto, e poi deve essere peloso, le cosce storte, cioè c'è come dire, e i denti spezzati, sporchi di nicotina, quindi insomma c'è proprio anche se vogliamo un po' uno stereotipo del maschio un po' brutale e violento, che lei poi non si capisce molto bene fino in fondo quanto l'accetta, quanto veramente gli piace tutto questo e quanto invece anche un po' non lo subisca. Comunque fatto sta che incontra uomini che sembrerebbe comunque assolutamente che non possano proprio concepire una relazione con lei, ma anche semplicemente se vogliamo un approccio anche amoroso un po' più paritario, insomma.
Sì, perché questo vale non soltanto per il personaggio dello spettacolo, vale anche per molte donne, in realtà purtroppo ancora, cioè l'identificazione con un ruolo maschile che è uno stereotipo e che in qualche modo rassicura sulla propria identità femminile, tutto questo andrebbe ridiscusso, però non è questa la sede, perché il bello di questo spettacolo è proprio che vengono proposte delle istanze, mi verrebbe da dire, senza essere mai, ovviamente trattandosi Patrone Griffi didascalici, senza voler dare le risposte, no? Cioè, per cui,
no, questo è proprio assolutamente no, diciamo che appunto è un discorso sempre estremamente ambiguo, come anche ambiguo se vogliamo
quello...
anche tu prima appunto parlavi di codici, io in realtà appunto cerco di usarne molti, nel senso che c'è l'aulico, c'è il violento, c'è il comico, c'è il drammatico, c'è il malinconico, a volte c'è anche un po' il retorico pure, cioè nel senso che mi sembra che lui veramente usi tutto, sempre la Ginsburg appunto parla, Natalia Ginsburg appunto parla di uno stile che è cangiante come l'acqua, e effettivamente poi il romanzo è del 75, quindi comunque senti anche un certo tipo anche un po' di ricerca di scrittura, c'è tutta una pagina che è un grosso litigio dove per esempio lui non mette una sola punteggiatura, o il fatto che passa continuamente dalla terza alla prima persona, cioè si vede che lui in qualche modo gioca anche proprio moltissimo con, certo, la lingua, e io quello ho cercato assolutamente di rispettarlo. Io non riesco a fare tutto quanto il romanzo, perché sennò lo spettacolo durerebbe 3 ore, io muoio e il pubblico forse muore anche per me, forse no, anche no, un po' per la noia, e invece appunto, e quindi c'è tutta la parte di lei che si innamora di questo qua della NATO che si chiama Jack Cataratta e che poi lei vuole raggiungere a Londra, che io invece non, di cui io invece non parlo, parlo di questi due uomini che lei incontra, del rapporto terribile con questo padre violentissimo che cerca a un certo punto di ucciderla perché, sì, scopre che lei è praticamente, insomma, cioè si traveste, questo destino che oggi secondo me per fortuna è meno obbligato, cioè che nel momento in cui tu appunto ti incominci a vestire da femmina e vuoi in qualche modo un po' vivere del tuo, ti devi per forza prostituire. All'epoca credo che non ci fosse alcun altro tipo di scelta, oggi credo, sappiamo, appunto vediamo che non è per fortuna soltanto così. E poi appunto anche poi questo mondo di solidarietà però anche molto strana con gli altri travestiti, a cui poi Patoni Griffi dà questi nomi che sono appunto Maria Callas, detta anche Maria Callas, sì, la Rossi Gago, Marlene Dietrich, la Scopa, insomma vabbè, nomi i più vari, e anche, diciamo, anche questo mondo, diciamo, di compagne, diciamo, di sodali. È un mondo strano, perché è un mondo anche di grande solidarietà appunto, ma a volte anche invece di grande invece poi cattiverie reciproche. È la stessa figura di Marlene Dietrich, che è un po' la sua mentore, in realtà è una donna, si capisce, estremamente esacerbata dalla vita, insomma, e quindi con una donna, insomma un travestito, e quindi lei stessa in qualche modo un po' comunica e dà lezioni alla Sprint, certamente dicendo appunto anche delle cose molto utili, tipo appunto che tipo di assorbente usare per sentirsi più donna o così via, però in qualche modo gli comunica anche una visione comunque della vita, mi sembra molto cinica e in fondo completamente senza speranza, insomma, in cui lei appunto fondamentalmente deve battere, deve portare i soldi a casa, insomma. È il grande amore, seppure lo incontrerà sarà sicuramente un uomo da niente, perché è statisticamente assodato che è così.
E allora lasciamoci così con questo filo di speranza, ecco. Insomma, no, scherzo. Scende giù per Toledo, un bellissimo spettacolo firmato e interpretato da Arturo Cirillo. Noi vi ricordiamo che è in scena fino al 15 novembre al Teatro Verdi, appunto in ospitalità dal Teatro Menotti. Grazie davvero Arturo per
grazie
essere
a te
venuto
a tutti.
E ti aspettiamo ancora appena ritorni a Milano.
Bene.